RAI Radio 3.
Hollywood Party, check in campo.
Action. Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Buonasera, Hollywood Party, Emanuela Martini. E mi tocca anche stasera.
Dottoressa Martini, cosa vuole? Sono qui, sono il dottor Sanguinetti, non è venuto neanche
oggi. Pare che stia per arrivare.
Quindi, allora me ne
comunque...
vado.
No.
Faccio il sudoku da un'altra parte.
No. Lei resti, che così riesce anche a incontrarlo e a parlargli di quello di cui gli voleva parlare.
Era quello. No, io lo volevo salutare, tutto qui. Ma che bella sorpresa, dottor Sanguinetti,
si è materializzato.
Ma che sono stato chiamato, stavo qui fra i giardinetti che stavo studiando delle parti, dei monologhi per potermi poi fare i provini. Dice il dottor Sanguinetti, no, ma dov'è stato? Dove?
Ma sono stato a comprare le sigarette.
Non fumi.
Due giorni per comprare le sigarette.
Sì, sono un forte tabagista.
Non sapevo.
Non fuma. Sta mettendo.
Non fuma! Mi sta prendendo in giro. Ma insomma.
No, ho contratto il vizio recentemente.
Io non capisco. Vabbè, comunque.
E che non glielo vuole dire dove è stato e sappiamo perché. Perché.
Sì, va bene.
Ho un'amnesia.
Insieme, sono qui.
Ero a Pescara a lavorare all'organizzazione, posso confessarlo, ero a Pescara con il mio amico Pino Bruni a lavorare a una mostra convegno che si terrà dall'8 al 14 del prossimo mese. Pescara è una delle città cinematograficamente più vive non solo dell'Adriatico ma dell'intero stivale. Ero qui col mio amico Pino Bruni ad allestire una particolarissima mostra, una mostra convegno, una mostra di oggetti di set che presenta un personaggio straordinario a cui senza esitazione voglio cedere la parola per sottoporlo con voi a un simpatico ed amichevole terzo grado. Era l'autista, anglo-ciociaro, l'autista del cineasta più misterioso. Credo che stasera scopriremo qualche segreto del cineasta più misterioso della storia del cinema. Stanley Kubrick, questo anglo-ciociaro, si chiama Emilio D'Alessandro. Buonasera, signore.
Buonasera a tutti, ascoltatori, ascoltatrici.
E diciamo che c'è anche quello, il già nominato Pino Bruni, che ancora non si è materializzato con la voce.
Pino, ciao.
Pino, che oggetti vengono mostrati? Cominciamo dagli oggetti, poi arrivo.
Sì, allora, da Barrington in poi. Sì. C'è un corno di Barrington, poi c'è un mantello di Barrington, Shining, c'è la giacca con cui Nicholson, Jack Torrance, rompe a sondaccetta la porta del bagno, mentre di Rushy Lee Duvall impazzisce di terrore. Poi c'è anche il cappello del sergente Hartman. Manca l'aquila, però c'è il cappello
è Emanuela, secondo te il cappello del sergente Hartman cosa vale? Vogliamo provare a fare?
Non ho la più pallida idea, non mi interrogare mai sui numeri di qualsiasi tipo.
Che cosa, signore Emilio D'Alessandro, che cosa vale il cappello che teneva quel fettentone del sergente Hartman in Full Metal Jacket? Cosa vale? Cosa le hanno offerto per accattarselo?
Ma non è stato offerto, non è stato messo in vendita niente, io ce l'ho solo perché lavoro là vicino. Per esempio un cappotto di Tom Cruise ci voleva andare a podare, fatto accorciare le maniche un po'.
Cioè lo porta lei il cappotto di Tom Cruise?
No, io ci volevo a lavorare, nel campo. A fare la piccola potatura, eccetera.
Cioè, ma se questo lo sanno le giovani e meno giovani fan, vanno a strappargli.
No, ma anche Armani, secondo me, glielo riallunga il cappotto di Tom Cruise.
Glielo vanno a strappare.
Ci sarà anche un alpino, ci sarà anche una sfilata nella moda convegno. Emilio D'Alessandro sfilerà col cappotto di Tom Cruise.
No, non sfilerà, però gli ho detto di che può portare magari benissimo il cappello al sergente Hartman. Perché no?
Senta, signor Alessandro, parliamo un pochettino dei segreti di, di questa...
Chiediamogli prima quanto c'è stato insieme.
Quanto c'è stato insieme? Beh, ma l'abbiamo detto da Barry Lyndon in poi, quindi...
Sì, fino a Swat Shot.
Sì, quindi cioè una che... 20 anni, 15?
30 e più.
30 e più. No, lui ha vissuto 30 e più.
30 e più. 30. Come la incontra, com'è che le sue vite, com'è che avete fatto un incidente stradale con Stanley Kubrick?
La cosa è curiosa perché io ero disinteressato di cinema. A me mi piaceva solo guidare macchine, eccetera, eccetera. Competivo con le... gareggiavo, facevo le corse. E, per questo ci stavano appresso dei giornali che hanno scritto delle cose su di me.
Ma viveva a Londra lei?
Sì, 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 a Londra. Sì, sono scappato da qui per evitare il servizio militare. Mi sono trovato lì e facevo questo qua. A me mi piacevano le macchine, i motori, eccetera, eccetera. E volevo sedermi in una monoposto. E con la, come si dice, pazienza e lavoro ce l'ho fatta. E siccome lui ha letto su di me, su un pezzo, su un giornale, non lo so, lui mi ha scoperto a me, noi a lui.
E gli ha chiesto, vuoi fare il mio autista?
No, mi hanno cominciato a offrire dei lavori. Ah. A me mi piaceva perché se lavorava lunghissime ore, l'orologio camminava con conto suo e lavorava con conto mio per lui, però non sapevo chi era questo Stanley Kubrick. L'ho saputo dopo, diciamo, un paio di mesi.
Ma quindi non le aveva offerto dei lavori nel cinema? Non faceva lo stuntman o
cose No, assolutamente.
Faceva
no.
L'autista, la macchina della produzione, faceva l'autista a disposizione.
C'avevo la macchina mia, lui c'aveva le sue, dice, usa quale vuoi. E, così, quando me l'hanno fatto conoscere, lui ha preso questo pezzo di carta, di giornale, sei tu? Sì.
Anche in inglese.
Tu guidi a quella velocità che guidi sul circuito? No. E perché no? Perché se la polizia mi fa la multa, viene registrato sulla patente, poi da lì viene trasferito sulla licenza competitiva. E allora ti danno dei punti, non sei, diciamo, rispettato, ecco. Infatti gli dissi, deve stare attento pure dove parcheggi, perché se mi fanno la multa, quello pure viene messo in conto. Ah, fece lui, va bene. Te la senti di guidarmi a Londra? E dissi, come no? Usa la tua, la macchina o la mia. Disse lui, andiamo con la tua. La macchinetta piccola, diciamo, quando sei seduto dentro, ha fatto lui... Ma com'è che questa è nuova? No, ho passato uno straccio, diciamo, bagnato. Ma è funziona tutto. E come no?
Quante macchine aveva Kubrick? Quante automobili aveva?
A quei tempi ce ne aveva 3 per uso casa. E poi c'aveva un camion ed altri mezzi.
Un carro armato.
io posso dire la marca?
Sì, certo.
Era un ex NATO, Unimog, cioè la NATO, che lui l'ha fatto modificare, che poi è diventato camera car, tutto sigillato, diciamo, che poteva andare nei fiumi, attraversare i fiumi, dove l'acqua arrivava sopra il tergicristallo, che ci stava sto, come una specie di fungo, per respirare l'aria, diciamo, per l'aria, air intake. E, se ci stava una ruota che aggrappava, contatto con la strada, o bastava una ruota, quel mezzo ti salvava e andavi dappertutto. Quando l'ho visto, si accivicchia, questo che è, c'aveva 16 marce.
E anche un'ingegnosità artigianale.
Si potrebbe parlare della capacità di, della mania di controllo di Stanley Kubrick. A questo proposito, Emilio può raccontare delle cose molto belle anche alla mostra, ma anche qui. Quella della macchina la devi raccontare, Emilio.
Sì,
quella dei gatti. Questa è troppo bella, questa è un'anteprima per Hollywood Party.
Cioè dei gatti come?
Della Mini Minor. Dei gatti
rossi. Sì, sì. Uno degli assistenti c'aveva una mini famini. Ha lasciato lo sportello aperto un giorno. C'è entrata la gatta e ci ha fatti i gattini dentro. Allora stanno a dire, e come facciamo per non far paura se non se ne scappa, eccetera? Fece lui, ci mettiamo una videocamera puntata da lì che il gatto non vede. E allora Andrò si è fatto questo assistente, dice, io che, come faccio ad andarmene a casa? Tu compri un'altra macchina. Come faccio a comprare? E porta tu l'amico, ci sta Emilio che ti dà un passaggio e poi ti prende la mattina. Comunque si è dovuto aspettare finché i gattini.
Senti Emilio, è vero, abbiamo Kubrick installava una videocamera per controllare il parto di una gatta dentro una Mini Morris. E la sua casa com'era? C'è il mito che fosse satellitarizzata, ci fossero monitor ovunque. Parliamo un po' delle manie di quest'uomo.
No, quello è stato messo solo per i gatti, infatti. Per persone, non ci stava niente proprio.
Ma non per controllare la servitù, ma per controllare il mondo, il pianeta, credo, no? Cosa, come era collegato, come era connected Stanley?
C'avevo queste radio, come chiama?
Onde corte,
che le tune in.
Le sintonizzava.
Sintonizzava. Con le frequenze che lui voleva ascoltare, piaceva sapere che succedeva, per esempio, da fatto di polizia o internazionali, gli Stati Uniti, eccetera, eccetera. Mi piacevano tutte queste cosette qua. E poi quando è uscita la cosa del satellite, subito ha preso una di queste. Via, devo prendere le cose americane, canali americani. E era la capacità, conoscevo pure la gente che... installava questi gadget.
Dicono anche che fosse, almeno si leggeva nelle biografie, che stesse tutta notte attaccato al telefono per chiacchierare con alcune persone alle quali teneva sparse in giro per il mondo.
Sì, lui infatti lavorava ore europee e ore americane. Si svegliava verso le 10, le 11 la mattina, mezzogiorno, però lavorava a lungo, era sempre attaccato al telefono, infatti c'aveva il telefono dappertutto, prima che uscivano i telefonini, che è stato un miracolo.
Ma scusate, interrompo, ma per dirle una che è molto bella, sulla mania del controllo totale in ogni aspetto, Emilio era incaricato, adesso ce lo dirai pure tu, di andare per le varie edicole librerie di tutta Inghilterra a rimettere a posto in prima... diciamo sulla prima parte le bancarelle e le pubblicazioni di Stanley Kubrick che erano andate a finire in fondo. Questo ce lo puoi dire?
Sì, questo è vero, perché dici controlla, perché non mi fido dalla persona che mette tutte queste riviste, libri eccetera, cioè va a vedere se la roba mia sta è visibile o no. A me mi piaceva perché quando trovavi i libri di Cassino, Monte Cassino, allora ci mette pure queste qua, che è la città di Cassino dove andiamo noi. No?
C'è niente narcisista, comunque, signor Kubrick anche.
Emilio, dici ancora qualcosa, abbiamo sfiorato un po' le manie, le eccentricità, le stranezze, l'unicità, e in che cosa invece quest'uomo era? Parliamo dei sentimenti di quest'uomo, che appare molto contraddittorio e inclassificabile ai nostri occhi di persone quasi normali, quali noi siamo. Quest'uomo che carattere, era mite, era dolce, era... parlaci ancora un po' di...
Molto dolce, più di un amico. Infatti era tutto differente da che la gente pensava. Se succedeva qualche cosa, per esempio terremoti o nubifragi, queste cose così, dove occorreva aiuto, lui mandava del tutto, da coperte a abili. Dice, se non c'è, comprali e li porti al posto, per esempio, dove vengono trasportati, eccetera, eccetera. Questo era lui.
Quindi mandava coperte nel Bangladesh?
Dove servivano. Però non dire chi è. Questa era la cosa. Perciò nessuno sapeva. Venivano da Stanley Kubrick o la Warner Brothers o io o chi sia. Però lui si occupava di questo. Se ci serviva roba da mangiare, queste cose qua, dice, dagli una certa somma. E questo era lui. Come sentimenti, diciamo, verso... e odiava, diciamo, quando succedevano queste cose che uno fa, s'ammazza per strada o rubavano sti pensionari per una misera cosa, faceva lui, tu lo conosci questo o questa? Faceva, no. E beh, se c'ha bisogno, allora si può aiutare, ma stiamoci lontano.
Ti mandava nelle missioni, eri il suo uomo impegnato nelle missioni a rischio nel mondo della frontiera che bordeggia la lancia meccanica, insomma, ho capito.
Comunque almeno Emilio D'Alessandro ha sfatato la leggenda che voleva che Kubrick non guidasse l'auto, invece guidava.
Sì, lui guidava, gli piaceva guidare la macchina e a reggere il telefono, che era una cosa non consigliabile.
Ma quindi non era vero neppure, un'altra leggenda è che guidasse, ma guidasse portando in testa un casco.
No.
Di protezione. No.
E per le armi, aveva mania, e queste, invece con le armi che rapporti aveva? Nella casa c'erano molte armi?
Sì, lui aveva la licenza per queste cose.
Che armi c'erano in casa?
Lui gli piaceva to collect.
Collezionare
le pistole di ogni nazione, gli piacevano queste cose che a me mi facevano paura di essere lontano da questo, ma sono sicuro che stanno chiuse nella cosa là.
Quante ne aveva? Quante pistole aveva?
Questo non lo so, perché ne portava una alla volta quando dovevano riparare il resto, non lo so.
Ma una cosa mi piace dirla, cioè il fatto che il signore abbia smentito il fatto del casco nella macchina, perché quella l'ha raccontata Malcolm McDowell, dottoressa Martini. Allora,
ma sì, Malcolm McDowell raccontava... Se devi scrivere, scrivi la leggenda, ovviamente, diceva John Ford.
Se lo portava, lo portava prima che sono arrivato io, sì, perché io sono...
E magari era così.
Comunque, sì. Tant'è vero che Emilio D'Alessandro, che odia le armi, si è disfatto di ben due M16 originali da Fullmetal Jacket e io gliel'ho fatti riprendere a Cassino per metterli alla mostra. Assolutamente.
Dobbiamo salutarvi.
Sì, ma perché... questa mostra bisogna ridirlo, no?
8-14 ottobre 2005 a Pescara.
E non si vende niente,
No, senza scopo di lucro.
Senza scopo di lucro,
solo
senza
mostra. L'ultimissima cosa, il monolite, c'è quello vero o c'è di cioccolato?
Magari. No, ci sarà di pan di Spagna, forse, non so.
Cioccolato, ovviamente.
No, adesso manderò il metronomo di prova d'orchestra che Fellini fece a immagine e somiglianza del monolite di Kubrick.
Lei comunque, dottor Sanguinetti, non mi ha ancora detto dove è stato questi due giorni che è mancato da Ulisse, anzi un giorno e mezzo che è mancato da Ulisse.
Beh, io sono rimasto senza le Marlboro.
Ho capito, ma non c'è bisogno di andare via un giorno e mezzo per cercare un pacchetto di sigarette, a parte che le fa male, le consiglio di non fumare.
Né te lo dirà e scapperà di nuovo, né glielo dirà, mi scordo sempre che le do del lei.
Bene, domani posso tornare?
Può tornare,
a fare il sudoku ai giardinetti di Piazza Mazzini, proprio, non ci so.
Bene, tanti saluti da Silvia Toso, Leonardo Ciccarella, Maddalena Nisci, Giancarlo Mancini, Dario Zonta, Maria Blom, Flavia Corsano, Giuseppe Bruni, Emilio D'Alessandro, ciao a tutti e due. Tanti Sanguinetti.
Ringraziamo gli uomini della regia per la pazienza che abbiamo avuto, che li abbiamo allagati di ospiti, di amici che venivano dalla Ciocioria, dall'Abruzzo, insomma, grazie.
E Tisio Mulas.
Emanuela Martini.
E ci
rimanete su Radio 3.
Ci risentiamo domani. Ciao.